credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
La nostra mezz'ora insieme oggi sarà particolarmente ricca di musica. Ad aprire però è un'intervista a padre Ermanno Toniolo dei Servi di Maria, direttore del Centro di Cultura Mariana di Roma, che oggi ci parla della Veglia dell'Assunta in programma per sabato prossimo, 14 agosto. In particolare anche a Roma questa tradizione molto sentita verrà celebrata nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore alle 20:30 e sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Francis Bernard Law, arciprete della Basilica. Ma qual è la storia di questa tradizione? Ce la racconta padre Ermanno Toniolo.
La storia della Veglia dell'Assunta risale indubbiamente a Gerusalemme, laddove si conservava e si conserva tuttora la cosiddetta tomba di Maria al Getsemani, attorno alla quale si compivano i primi riti. Già abbiamo un transitus antico romano che parla di come si celebravano dei riti in Gerusalemme celebrando la Madre di Dio. Dunque siamo nell'antichità più antica, però la festa come tale ha avuto il suo, possiamo dire, la sua espansione, il suo acme nel V secolo. Nel V secolo, già siamo perciò nel tempo di Efeso, al tempo di Efeso viene costruita sulla tomba della Vergine al Getsemani una grande basilica dagli imperatori bizantini. La basilica della tomba di Maria, perciò della dormizione della Madre di Dio, naturalmente distrutta prima dai persiani, riedificata dai crociati, ridistrutta dagli arabi. Rimane una cripta, una splendida grande cripta dove si scende per una lunga scalinata, la tomba, che fa parte di un insieme, possiamo dire, di sepolture del primo secolo. Perciò è stata riguardata dai nostri grandi, specialmente archeologi di Terra Santa, francescani, Bagatti, Testa e Mans, e hanno scontrato la veridicità delle cose con le antiche ancora tradizioni e relazioni. Dunque, la Veglia dell'Assunta si fa, per così dire, attorno alla tomba della Madre di Dio lì in Gerusalemme, e questo rito e questo modo è stato trasportato in tutte le chiese di rito bizantino, in parte in quelle greche, molto più in quelle di tipo slavo, russo e romeno. E allora lì riportano per la notte dell'Assunta, riportano e riformano, in certo qual modo compongono, costruiscono una tomba di Maria sulla quale depongono il velo epitafios della sua dormizione, e per tutta la notte si alternano con fiori, profumi, con canti attorno alla Madre di Dio, in attesa di cantare l'indomani la sua gloria di Pasqua, la sua assunzione al cielo. Questo in Oriente.
Ecco, invece per quanto riguarda l'Occidente, in particolare la celebrazione a Roma, città che da sempre è legata a questa Veglia dell'Assunta, a questa celebrazione particolare.
Sì, certamente. Dal tempo di Papa Sergio I, 687-701, possiamo dire che la Roma è stata il cuore della celebrazione occidentale della Veglia dell'Assunta, perché questa è introdotta come messa vigiliare con stazione processionale, processione stazionale perciò, da parte di Papa Sergio, quindi siamo nell'anno 700, diciamo, è diventata la grande manifestazione mariana, perché dal San Giovanni Laterano, dove veniva portato l'icona di Cristo Pantocrator che precedeva la processione, si scendeva al Foro Romano, la Stazio a Sant'Adriano, la Curia Romana antica, e da lì processionalmente con fiaccole, con canti, si saliva fino a Santa Maria Maggiore, dove già i canonici celebravano gli uffici notturni, dove il Papa veniva coi cavalli bianchi a presiedere alla funzione, dove tutto il popolo si raccoglieva in festosa, una festa enorme in tutta Roma, la Veglia dell'Assunta, la quale naturalmente è durata fino al 1572, quando San Pio V, emanò un decreto che nessuna messa vespertina fosse celebrata, all'infuori di quella del Santo Natale di mezzanotte. Tutte le messe vespertine di conseguenza sono cadute soltanto per conseguenzialità del decreto. E da allora questa grande processione è scomparsa.
Torniamo alla situazione di oggi. Sabato prossimo, 14 agosto, alle 20:30, si celebrerà nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore la Veglia dell'Assunta. Dunque è stato un po' recuperato questo culto.
Ma dovrebbe essere recuperato, almeno nel modo occidentale oggi, post-conciliare, di celebrare. E cioè, possiamo certamente avere degli elementi da reintrodurre. E il primo di questi elementi è il lucernario, la grande processione notturna che veniva poi a confluire a Santa Maria Maggiore. Ed ecco allora il lucernario col canto.
Ma questo c'è oggi, ci sarà. Sabato
facciamo
prossimo.
Sabato prossimo, naturalmente non in piazza, perché dal punto di vista sociale e logistico non è possibile, ma all'interno della basilica, partendo da fondo basilica, ci sarà la processione lucernale.
Quindi in piccolo, però si rivivranno i momenti fondamentali.
Col canto anche del preconio festivo alla Madre di Dio, in simmetria col preconio del Sabato Santo, Exultet Angelica Turba Celorum, del Sabato Santo a Cristo che risorge, qui alla Madre di Dio che sale nei cieli. Del resto Santa Maria Maggiore ha nell'abside e sotto l'abside la celebrazione di Maria assunta in cielo e incoronata regina, quindi siamo nel posto giusto, più bello. Saranno cantati, quasi per dilatare i due polmoni, Oriente e Occidente, saranno cantati durante le celebrazioni vigiliari dei tropari russi, perché questa volta sono tropari della russi introdotti nella liturgia russa e cantati in tutti i monasteri e le chiese russe oggi in modo particolare, e sono sulla simmetria dei tropari del Sabato Santo su Cristo, davanti al sepolcro di Cristo.
Grazie padre Ermanno Toniolo, religioso dei Servi di Maria, direttore del Centro di Cultura Mariana di Roma.
Donne che aspettano il ritorno, l'unica donna che attende.
l'uomo più furbo. Abbiamo riascoltato insieme questo brano di qualche anno fa di Max Gazzè, ed è proprio l'intervista del padre di Tomagno a Max Gazzè che voglio proporvi ora. Cantautore romano tra i più originali del panorama musicale italiano, i suoi testi sono delle vere e proprie poesie. Artista ironico e ribelle, proprio in questi mesi ha pubblicato il suo nuovo lavoro che si intitola Quindi. Tanta ironia in questo nuovo album, come sempre, ma anche amore per la natura e un discorso serio, a tratti provocatorio, sull'infanzia e sull'amore.
Max Gazzè, il tuo nuovo album ha un avverbio come titolo, quindi, seguito da un punto interrogativo. Alludi a questioni irrisolte?
Sì, senz'altro. La stessa domanda implica un invito a proseguire, no? Durante una conversazione si dice quindi, oppure può essere anche un punto d'arrivo, viene al dunque. Ci sono comunque degli interrogativi a cui non si può dare risposta, soprattutto quando si parla di percezioni e quando si parla di istanti, di momenti, di accadere. Io considero l'accadere, il divenire delle cose, un sinonimo di eternità.
E quindi ti riferisci anche a interrogativi di senso, la cui risposta va cercata nella fede.
Senz'altro, ma io penso che sia importantissimo avere fede. È la traduzione di questa fede che prende vie diverse, è il modo in cui si traduce, il modo in cui si dà un volto a un qualche cosa che non può avere un volto.
Vediamo come in uno specchio, diceva San Paolo. Tu sei credente?
Sì, come no, senz'altro. Mio papà è molto cattolico, sono cresciuto in una famiglia cattolica e mio padre tutt'oggi in pensione tiene convegni di sindonologia, va in giro, organizza viaggi, pellegrinaggi, ritiri, per cui è una persona profondamente cattolica ma anche molto spirituale. Io sono convinto che se una persona andando in chiesa ritrova un contatto spirituale ed è contenta ed è felice ed è serena, trova la gioia in questo, ma veramente sarebbe la gioia per tutto il mondo.
Ho sentito che stai conducendo una ricerca sui manoscritti biblici di Qumran.
Sono un ricercatore, ma più per acculturarmi, per decodificare delle cose che fin da bambino ho compreso. Io sono un appassionato di musica sacra, di arte sacra, credo di essere in contatto costantemente con un mondo spirituale e metafisico.
Perché ne sei tanto affascinato?
Perché fa parte proprio della natura dell'uomo, l'essere umano ha veramente delle condizioni e noi riusciamo a capirne o a decodificarne solamente alcune. Io sono affascinato anche da chi studia teologia, per esempio, ma anche il nostro Papa ha scritto degli scritti molto interessanti, poi io leggevo.
Dunque Max Gazzè, cantante e teologo.
Cantante, ecco, però ci sono tanti cantanti in giro, ma forse nessuno riesce ad emettere dei suoni concreti.
Veniamo allora alle tue canzoni, a quella del nuovo album che si intitola La cosa più importante.
È l'amore la cosa più importante, il collante e il libretto di istruzione della realtà. Senza questo non ci sarebbe proprio la vita, e se uno riuscisse solamente a percepirlo per com'è, al di là di tutti i modi in cui viene descritto, forse riusciremo a essere tutti un pochettino più sereni.
A proposito di amore, nel brano Mentre dormi, a un certo punto canti ti voglio celebrare come un prete sull'altare.
Lì non c'è nulla di blasfemo, c'è invece proprio l'aspetto più sublime dell'amare incondizionatamente. È un celebrare, un inno, un elogio, per cui vedere la propria amata mentre dorme e dire questa cosa è l'aspetto più sublime di amore, no?
Max Gazzè, immagino che la tua più grande soddisfazione sia raggiungere i cuori di chi ascolta le tue canzoni.
È forse l'unico motivo per cui continuo a far questo, non è perché io debba cavalcare creste di onde o quant'altro. È come, sono come un uccellino che canta sull'albero, canterei lo stesso anche se non c'è nessuno ad ascoltarmi.
Ma con queste idee nel mercato discografico non ti senti un pesce fuori dell'acqua?
Senz'altro mi ci sento un pesce fuori dall'acqua, mi ci sento, ma io ho lasciato questo mondo da tempo, per cui non ho bisogno di reintegrarmi. Si può vivere in questo mondo e non essere più di questo mondo.
Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento.
arrivo in fondo ai tuoi occhi. Quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino, sta piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare.
Mentre dormi, questa bellissima canzone di Max Gazzè ha fatto un po' da cornice all'intervista che padre Vito Magno ha realizzato con il cantautore romano. Ora cambiamo argomento, diamo il microfono al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo domenicale. Domenica prossima celebreremo la solennità dell'Assunzione di Maria. La liturgia propone un brano dal Vangelo secondo Luca nel quale ci narra della visita di Maria ad Elisabetta e della proclamazione da parte di Maria del Magnificat. Don Fabio.
Beh, questo testo è il testo della visitazione, della reazione di Maria all'annunciazione. Appena Maria riceve l'annuncio dall'angelo e viene lasciata dall'angelo, si alza e in fretta, è interessantissimo questo modo, in fretta, cioè con alacrità, con voglia di fare una cosa, le cose che si fanno di fretta nella gioia che sarà caratteristica di questo testo sono le cose che uno desidera, le cose che fanno eco a qualcosa che nel cuore è sbocciato. Io non vedo l'ora di fare qualche cosa che mi piace molto e invece vorrei tanto allontanare l'ora delle cose che non mi piacciono per niente. Maria ha risposto all'angelo: avvenga di me secondo la tua parola. Parola che esprime un desiderio, una gioia, genoi tomoi katatarimasu, cioè dice in greco avvenga, usa un tempo lottativo che indica questa realtà del desiderio, dell'auspicio. Bene, quello che si verifica in questo testo della Visitazione è questa allegria, questa giovane ragazza che è incinta e corre e va da Elisabetta, che è una anziana altrettanto allegra perché è incinta anch'essa. Questo incontro di pance è questo canto, queste due donne che danzeranno, la loro allegria, la vita che sboccia in loro. Perché Maria va da Elisabetta? Ecco, normalmente questo testo viene interpretato, lungi da noi contestare siffatta interpretazione, come una voglia di servire. Lo spirito del servizio porta Maria, che ha saputo che una donna anziana è nel tempo della gravidanza, a offrire il suo servizio e stare con lei e mettersi al servizio di un altro. Molto bello, molto utile, però si vede che questo tipo di interpretazioni vengono dai maschi, sono molto spesso i maschi gli esegeti, e basterebbe domandare a una donna che è stata incinta chi è più debole, una donna al primo mese o una donna al sesto mese. Elisabetta è al sesto mese, mentre Maria è al primo. È molto più debole una donna al primo mese. Al sesto mese una donna è una felice mongolfiera che affronta la vita con gli ormoni che sono fortissimi, sono gioiosi e esplodono in lei, è uno dei momenti più energici della gravidanza. Invece al primo mese una donna è tutta, come dire, provata dal cambiamento che è in corso, le nausee, le difficoltà, e ha tanti piccoli e grandi problemi. La sua gioia trascolora in questa debolezza in cui deve vivere. Peraltro, un bambino al primo mese si perde molto più facilmente di un bambino al sesto mese. E se vogliamo chiederci fino a che momento resta Maria con Elisabetta? Beh, lei resta 3 mesi, per cui il tempo che occorre a Elisabetta per partorire. E quando è che una donna ha bisogno di aiuto? Negli ultimi 3 mesi della sua gravidanza o nei primi 3 mesi dopo il parto? Senza ombra di dubbio nel secondo caso. Maria se ne va proprio nel momento in cui, se la prospettiva del servizio fosse la prospettiva principale del testo, ci sarebbe più bisogno di lei. Lì dovrebbe rimanere ad aiutare in quel momento una donna che ha bisogno di qualcuno che gli sbrighi faccende, gli sbrogli matasse e via dicendo. Allora, perché Maria va da Elisabetta? Maria va da Elisabetta per fare altro, forse anche il servizio, perché no? Il testo però non lo lascia provare. Quello che lascia provare invece il testo è qualcosa di più solido. Maria canterà, Maria eleverà la sua gratitudine e Elisabetta sarà felice di questa visita, e il suo bimbo nel grembo esulterà. Ci sarà il saluto di queste due donne, il saluto che è ciò che Maria ha ricevuto dall'angelo. Il saluto dell'angelo ha generato in lei la vita nuova, e allora lei, come immagine dell'evangelizzazione, va a salutare qualcun altro. Di saluto in saluto si porta questo squarcio di cielo che sta entrando nel mondo. Maria porta in sé il cielo, e in questa festa sarà celebrata come entrante nel cielo, in un ingresso glorioso nel cielo, nel suo corpo, nella sua anima, in pienezza di se stessa. Ecco perché il cielo è entrato in lei. Lei entrerà nel cielo perché ha fatto breccia dentro di sé, attraverso la parola che gli è stata rivolta, ciò che il cielo vuole donarci, la sua realtà che si vuole donare a noi, ognuno secondo la propria missione. Maria secondo la missione di Madre del Signore, e ognuno di noi secondo la propria diversa missione. Ma siamo tutti chiamati al cielo, perché prima di tutto il cielo vuole entrare dentro di noi. Ciò che Maria fa riecheggiare è la gioia dell'essere stata guardata piccola, umile, cosa piccola, perché Iddio guarda le cose piccole. Iddio non è uno che ci misura secondo le logiche del successo, secondo le logiche del potere. I potenti saranno rovesciati dai troni e gli umili saranno innalzati. Ciò che canta Maria con Elisabetta è la sapienza della storia. La storia ha questa filigrana. Chi sta dalla parte di Dio, chi punta le cose di Dio, sarà innalzato. Chi invece si basa sulle cose di questo mondo sarà umiliato, sarà sgonfiato, sarà buttato giù dalla sua sedia. C'è un combattimento che abita in noi. Tutti quanti noi siamo un po' questo potente da rovesciare e un po' questo umile da innalzare. In noi c'è un potente, c'è un superbo, c'è un saccente che deve essere ridimensionato e in noi c'è un povero che Dio guarda. Maria canta perché Dio guarda le cose piccole. Noi guardiamo le cose grosse, le cose altisonanti, le cose maestose. Dio guarda il cuore, guarda l'invisibile, guarda ciò che è nascosto, guarda l'attitudine profonda. Questo è ciò che Dio cerca nella storia, è ciò che innalza. Imparare da Maria è ciò che possiamo fare attraverso questo testo, imparare l'arte di far riecheggiare anche noi il suo saluto, il saluto che possa farci gioire, farci esultare, e il saluto che ci racconta di uno sguardo sulle cose piccole. Dio ci ha amati perché siamo poveri, non ci ha amati perché siamo bravi. Dio ci ha eletti perché siamo fragili, perché è padre, non è padrone. Dio ci ha rivolto attraverso la Chiesa il suo saluto perché conosce il nostro bisogno di Lui, il nostro bisogno di essere amati e perdonati.
Grazie a Don Fabio Rosini. Per oggi ci fermiamo qui. A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.